Francio, battaglio, cuppolo e asciuto pazzo padrò.
Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Sta cominciando la primavera e questo significa anche che riprenderanno con più forza i tentativi di esodo di tante persone africane che cercano di raggiungere le sponde dell'Italia. Loro e noi è un ciclo di 3 incontri tenuti dalla psicanalista junghiana Marina Valcarenghi e Nicola Valcarenghi Scognamiglio. Il sottotitolo è L'Africa dell'esodo e l'Italia dell'approdo, le reazioni consce e inconsce a una situazione traumatica. La serie di incontri è organizzata da un gruppo di associazioni, l'associazione Tao Crescita Interiore, l'associazione Aini di Brescia, l'associazione Oceano del Chi di Firenze e il Canto della Terra. Nicola Valcarenghi è un ricercatore appassionato d'Africa che ci dice: «Vi dirò con episodi, dialoghi, anche con immagini, i miei incontri e i miei scontri. Cercherò di descrivere il vuoto che le partenze definitive lasciano dietro di sé, la miseria dei colonialismi vecchi e nuovi, le guerre che hanno attraversato quei territori dietro le coste fitte di resort di lusso per occidentali indifferenti». Marina Valcarenghi invece è una psicanalista che si occuperà appunto dei risvolti psicologici e dei traumi che questo esodo provoca in chi parte, ma anche nei paesi che accolgono i migranti africani, in particolare in Italia. Marina Valcarenghi è una psicanalista molto lontana dalle barzellette sugli psicanalisti con la testa tra le nuvole che non si accorgono di dove sono. E scrive di sé: «Considero il lavoro analitico indissolubilmente intrecciato al tessuto sociale». A partire del 94, per la prima volta in Italia, infatti, Marina Valcarenghi ha introdotto in carcere la cura psicanalitica, ovviamente su libera scelta, ed era rivolta a detenuti nei reparti di isolamento, a persone che avevano compiuto delle violenze, prima a Opera e poi a Bollate, a Milano. È un lavoro straordinario perché intanto ci dice che i destini delle persone non sono segnati una volta per sempre e che con la violenza, oltre che denunciarla, oltre che soffrirne, è possibile anche lavorarci, è possibile curarla. E infatti i dati ci dicono che questo lavoro fatto con i detenuti del carcere aveva azzerato la recidiva tra i pazienti sia durante la detenzione in carcere che dopo quando uscivano. Vi dico solo velocemente qualche libro di Marina Valcarenghi per farvi conoscere una psicanalista molto pronta a occuparsi di temi poco astratti e molto vicini alla vita di ciascuno di noi. Si è occupata, vi dicevo, di violenza anche rispetto al comportamento sessuale, un suo libro si intitola Paura di me, dell'aggressività femminile, dell'amore, l'amore difficile, relazione al tempo dell'insicurezza, e poi ha scritto anche racconti per bambini, un libro sull'anoressia, e l'ultimo libro è La passione necessaria, scritto nel 2019, e molte altre cose che adesso non abbiamo il tempo di raccontarvi. Però invece abbiamo tempo per una lunga chiacchierata con Marina e Nicola Valcarenghi a partire da questo ciclo di incontri che, vi ricordo, si chiama Loro e Noi, e tutte le informazioni per potersi iscrivere le troverete alla fine della puntata.
Koyene faso e mbale mwalu tombaktu yene faso e.
Vorrei cominciare a chiedervi questi 3 incontri come si svolgono.
Noi siamo degli improvvisatori, Cristina. Ci lasciamo un po' influenzare anche dalla situazione che troviamo. Comunque, certo, ci sono alcuni argomenti chiave che tratteremo, ma magari l'andamento sarà fluido, non così ordinato per punti, ma anche nel mio modo di lavorare, perché per associazione, parlando di un sogno, ti viene in mente un'altra cosa e la devi dire. Allora, la prima parte, in grosso modo, del mio lavoro sarà quella di spiegare che cosa sta succedendo. Perché, appunto, come tu hai detto giustamente, questo è un esodo, non è un'immigrazione. Sarà una cosa che durerà un sacco di tempo, che coinvolgerà diverse generazioni, che sarà dolorosa per tutti, faticosa per tutti, e di questo bisogna parlare. Dopo, quando si vede come l'immigrazione viene trattata dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni di volontariato, di informazione, anche come voi, eccetera, e quello che risulta dal mio lavoro di analista, che ha a che fare sia quando lavoravo in carcere che anche adesso con i migranti e con anche le persone che in Italia hanno dei problemi con l'emigrazione, no? Perché ci sono tanti, la maggioranza forse. Allora a quel punto possiamo affrontare i temi più strettamente psichici. E quindi la rabbia, la paura, l'isolamento, il disorientamento dopo lo sradicamento, il trauma dallo sradicamento, la difficoltà di inserirsi in un mondo completamente diverso, i sogni vedremo, che parlano di questo, il senso di impotenza terribile che è anche al centro del materiale onirico che ho. Ecco, e poi io vorrei anche, se ce la faccio alla fine, dire ma come se ne viene fuori da questa cosa? In che modo possiamo immaginare di venirne fuori col tempo?
Il lavoro che ha fatto Marina Valcarenghi nel calcio di Bollate a Milano andava a cercare di aiutare le persone che avevano commesso violenza a prendere coscienza di quello che era successo, a fare un percorso per cui non succedesse come succede tante volte che una volta uscito dal calcio una persona non ha altra possibilità che ripercorrere la strada che aveva fatto e che l'aveva portato al carcere. Quindi un lavoro importante e un po' fuori dal coro, perché di solito di fronte alle violenze c'è sempre l'indignazione, c'è il dolore di chi l'ha sofferto, eccetera, ma la considerazione che anche quello che ha commesso violenza è una persona e che non è detto che quello sia l'unico destino che gli tocca, insomma, che può anche evolvere, che può anche diventare qualcos'altro. È qualcosa che è molto legato anche al tema di cui stiamo parlando adesso. Ricordo anche che Psicoradio aveva presentato un libro di Marina Valcarenghi a Bologna ed era un libro dedicato alle madri cattive in qualche modo. Si intitolava Mamma non farmi male, che è un titolo agghiacciante, bellissimo. Sempre con quest'idea che non è che il destino di una persona sia quella dell'atto che ha compiuto, ci può essere anche un'evoluzione, un cambiamento e soprattutto bisogna capire. Che rapporto hai con l'Africa e che rapporto hai con questi luoghi da cui vengono molte persone migranti?
Il mio rapporto con l'Africa è molto profondo, antico, risale ai primi anni 90 ed è sempre via via aumentato per intensità e per passione. Volevo ricollegarmi un attimo a quello che diceva Marina riguardo gli effetti psicologici che gli immigranti nell'affrontare le mille difficoltà che mi pare che voi abbiate anche raccontato attraverso le storie di chi è arrivato qua facendo quei viaggi drammatici e laceranti. Quale fosse l'effetto sull'anima del migrante, ma anche nostra? Io quello mi chiedo spesso, è possibile? Ce la facciamo o no? Che cosa ci succede? Noi viviamo in una bolla di inconsapevolezza. ogni tanto negli occhi degli migranti emerge prepotente il senso di incredulità rispetto al fatto che loro sono approdati in un posto che sembra non sapere che al di là del mare, che a pochi centinaia di metri dalle nostre coste, avvengono delle tragedie di proporzioni e dettagli drammatici. Noi lo sappiamo, però e sembra come riuscire a far sì che questo non ci tocchi o ci sfiori soltanto. È possibile? Davvero non c'è una parte di noi che lo sa perfettamente e che confligge? Io sono stato a Mazara del Vallo, dove c'è la più grande flotta peschereccia italiana, a parlare con i pescatori. E loro trovano quotidianamente nelle reti, queste sono notizie che non do io, evidentemente si sanno, i corpi di questi migranti. Non possono avvisare le autorità perché li fermano il peschereccio per anni, sequestri cautelativi tuttora in corso, che impediscono poi ai pescatori di pescare e non hanno la possibilità di fare quasi nulla. Loro hanno fatto delle associazioni che sono in contatto con i principali paesi di provenienza degli immigrati, hanno delle reti di solidarietà, restituiscono i documenti quando li trovano, cercano di comunicare e in un certo modo io ho percepito di elaborare un lutto profondo nel modo in cui gli è consentito farlo, con questi gesti di solidarietà umana. Sì, pietas. Io mi chiedo sempre quanto paghiamo l'indifferenza, quanto paghiamo la bolla che ci siamo creati.
Marina, dal tuo lavoro di psicanalista junghiana, che cosa emerge? Quanto paghiamo?
Quanto pagheremo, soprattutto. Mentre Nicola parlava, pensavo a una situazione che non c'entra niente con questa del nostro passato, soprattutto del passato tedesco, ma anche nostro, e cioè tutti sapevano, tutti si erano chiusi in una bolla, tutti facevano finta di non sapere, e poi alla fine, quando la situazione è esploso un sistema di pensiero, è esploso tutto. I sensi di colpa sono stati devastanti. I figli che chiedevano ai padri, ma tu dov'eri? Ma tu vivevi a 3 chilometri da Auschwitz, ma tu cosa sapevi? Che cosa pensavi? Che cosa hai fatto? Ecco, speriamo che non debba succedere a noi. Uno dei, come dire, delle molle anche del nostro lavoro è questo. Non costruiamoci situazioni delittuose che poi dovremo pagare caramente sulle generazioni future che ce le faranno pagare care. Quello che non si vuole vedere non è solo che ci sono i migranti che muoiono di fame, che muoiono nel mare, eccetera. Tutto quello che Nicola ha detto è tutto vero, ma che stanno malissimo dal punto di vista psicologico, che stanno proprio tanto male, che si sentono veramente, veramente fregati, due volte fregati. E io sono stupita a mia volta che nell'ambito della psicanalisi questa cosa non interessare nessuno. Ma dico, come si fa a pensare, soprattutto essendo junghiani, quindi dando importanza all'inconscio collettivo e alla coscienza collettiva, oltre che alla coscienza e all'inconscio personali, come facciamo a pensare che non ci siano conseguenze psichiche gravi per noi, certo, e per loro, da questo incontro forzato e mal condotto? Perché non dimentichiamoci che l'unico modo in cui il sistema sociale, cioè i poteri forti, stanno cercando di risolvere questo problema è di ignorarlo. E cioè il massimo che si pongono come problema è dove li mettiamo. Dove li mettiamo? Li rimandiamo a casa, li mettiamo nei centri di accoglienza che sono delle carceri, ma il punto non è questo, non è dove li mettiamo. I problemi psicologici nascono anche da qui, da questo completo disordine e incertezza della situazione. Per loro e per noi anche.
We'll be right back. ricevere da entrambe le parti, quindi sia da chi arriva che da chi deve accogliere e ricevere, quindi in questo caso Italia, per quanto riguarda noi. I problemi a livello psicologico, quali sono?
Non possiamo che fare degli esempi e accennare, perché sennò dovremmo fare un lavoro molto più lungo. Io vorrei cominciare da noi, è meno consueto, si parla più di loro, e i loro problemi sono molto più gravi. Allora, io faccio un elenco. Uno è la diffidenza, uno è il disinteresse, la bolla di cui parlava Nicola, uno è l'ostilità, e uno è, che mi sembra molto importante perché torna sempre fuori, la paura della diversità. La diversità alla maggioranza fa paura, ma la diversità sessuale, la diversità psichica, la diversità di classe, la diversità. E qui di diversità ce n'è tantissima, come dicevi tu Cristina, no? Cominciando dall'immagine fisica, per cui è immediata la diversità di un africano, perché la vedi subito. Invece che essere origine di curiosità, interesse, attrazione, come è per loro, perché come Nicola vi dirà, se si va là ti saltano tutti addosso per sapere chi sei, da dove vieni, cosa fai, come vivi, eccetera. Qui invece la gente... La vera questione è che la gente che vive questi problemi non lo sa che sono problemi, pensa che è l'atteggiamento normale. Come fai a non diffidare di gente che viene, che non conosci, che sono sporchi, disperati, che magari rubano, magari violentano, magari qui, magari là, si fanno delle fantasie. Hanno paura del diverso e lo demonizzano. Ma questo, che è un problema psichico, però invece non viene vissuto come tale. E questa è la grande difficoltà. E allora in analisi lo affronto. Quando mi arriva un paziente italiano che denuncia questo tipo di comportamento come se fosse normale, io affronto il problema come se invece fosse una patologia, un sintomo. E quindi ci voglio lavorare sopra. E si fa.
La lingua è il mezzo di integrazione, di trasmissione culturale più importante che c'è. Uno che emigra deve mettersi nell'ottica di imparare la lingua del posto, perché una volta imparata può cavarsela più da solo, può fare molte cose in più.
Io ho un mio amico che vive a Monaco. In Germania sono corsi obbligatori, cioè il migrante che non parla la lingua viene obbligato a dire: adesso ti dobbiamo fare integrare, io ti pago tutto, tu non devi sborsare un soldo, però tu impari la lingua. Le cose, non è giusto, secondo te, Nicolò, istituire una cosa del genere?
No, non sono assolutamente d'accordo. Il concetto di integrazione non mi appartiene, è la convivenza. Integrazione vuol dire facciamoli diventare come noi. Non è interessante, né dal punto di vista dello scambio umano, e io non credo. La lingua si impara comunque. Se poi uno ha voglia di farlo, è fantastico, e tu hai ragione, deve avere accesso, eccetera. Lo studio obbligatorio non mi sembra un tentativo di integrazione forzoso e controproducente.
L'altra è una semidomanda, nel senso che io dico, quando si incontrano due popoli diversi, dalle diverse culture, per andare d'accordo ci vuole il buon senso, cosa che l'uomo non ce l'ha per natura. È la natura umana che lo fa rendere sospettoso, soprattutto chi sta meglio ha paura magari di quello che sta peggio. E quindi ci vuole la volontà, però, è la forza di fare un passo avanti reciproco. Io ti aiuto, d'altro canto provi a fare anche tu un passo verso di me, accettando certe leggi e anche accettando certe cose della cultura del paese dove vai. Come io devo cercare di accettare il più possibile i tuoi modi di farlo. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavate voi. Grazie.
Io credo che ci sono dei rapporti di forza, ci sono degli equilibri culturali e anche sociali. Tu dici fare un passo uno verso l'altro. Purtroppo, magari non è elegantissimo da dire, ma tocca solo a noi. In questo momento abbiamo noi gli strumenti culturali per riuscire a comprendere quello che è la loro condizione. In più, loro vivono in stato di clandestinità, e voglio anche insistere su questo punto. Stato di clandestinità vuol dire che non è che uno ha accesso alle librerie, a internet, alle fonti di informazione. Si vive 24 ore su 24 con l'ansia che in qualsiasi momento qualcuno ti denunci, qualcuno ti venga a prendere, qualcuno ti metta in un centro di accoglienza su una nave e ti riporti indietro, vanificando tutto quello che fino ad allora la tua esistenza era riuscita a costruire. Il tuo viaggio è l'unica cosa che hai. È un po' come chiedere, Gianmaria, agli immigranti italiani dei primi del Novecento di arrivare in America e per essere integrati bisogna che parlino l'americano, che conoscano la cultura e che siano ben disposti e benevoli. È difficile. Per le Americhe non partivano i professori universitari o i professionisti colti. Partiva la gente misera dal Veneto, dalla Sicilia. Erano semi-analfabeti, cercavano esclusivamente una via d'uscita alla miseria. È uguale. Se glieli dai gli strumenti culturali, poi ti accorgi che magari li usano, ma devono essere accessibili. Il passo dobbiamo farlo noi prima, nel dirgli tu non sei ladro, non sei criminale, non scappare tutti i giorni nascosto come uno spacciatore. Hai accesso alle librerie, hai accesso alle cose. Dopo facciamo i conti sul loro desiderio e sulle loro intenzioni. Ma l'uomo è l'uomo. L'uomo è l'uomo, se lo metti in condizione, non c'è differenza tra africano e europeo. Questo davvero sarebbe razzista e nessuno di noi lo è. Non è che ci sono delle differenze genetiche che impediscono a loro di essere uguali a noi nel desiderio di conoscere altre culture. Ci sono condizioni socio-economiche e basta.
Marina.
Sono d'accordo con Nicola quello che ha detto, ma aggiungo questo: a me di parlare di integrazione adesso non me ne frega niente, perché non è possibile. C'è da fare un lavoro enorme prima di arrivare all'integrazione, a quella che si chiama integrazione, che poi si può chiamare inclusione, come volete, ma ci vuole prima un lavoro che non si sta facendo e che si può cominciare a fare, che potrebbero fare le istituzioni che non lo fanno, ma può fare anche il popolo italiano. E il popolo italiano ha tanti strumenti per farlo, il desiderio di conoscere, la curiosità, l'andare verso gli altri e poi il lavoro psicologico, perché se noi riusciamo ad attenuare i problemi psicologici sia degli italiani che degli immigrati, noi facilitiamo la comunicazione, ma molto la facilitiamo, molto. E però dobbiamo farlo. Per esempio, il fatto che ci sia una situazione traumatica irreversibile nell'approdo in Italia, cioè dal villaggio di provenienza all'approdo, si verificano una serie di traumi che Nicola ha cercato anche di dire, che sappiamo, e che sono però costituiscono una situazione traumatica irreversibile. Questo significa che è una cicatrice che non si chiude, come i deportati dei campi di concentramento nazisti. Ci sono traumi irreversibili e altri no. Allora, se noi cominciamo a parlare dell'esistenza di traumi irreversibili nei migranti e a tenere quindi conto che la loro disperazione può anche avere delle forme che per noi sono inusuali o anche difficili da accettare, facciamo un Passo avanti, attenuiamo un problema psicologico.
سبحان الله يا سماوي وسبحان الله
Lo sapete, una delle paure che io ho visto di più, la paura di dimenticare. Io non so se i napoletani o i siciliani che andavano nelle Americhe avessero questa paura. Penso di sì. Non torneremo
sì, tanta.
Mai. Non torneremo mai più, non vedremo mai più quella terra, le tombe dei miei nonni, non vedrò più quel mare, non vedrò più quelle palme, non saprò più come vanno avanti le cose nel mio villaggio, chi è morto, chi è vivo, non voglio dimenticare la mia lingua, non voglio dimenticare la mia storia, non voglio dimenticare i miei morti, non voglio dimenticare. E hanno paura di dimenticare. Allora dobbiamo tenere presente in questo famoso processo di integrazione che se ci farà chissà quando, che uno dei problemi sarà quelli di aiutarli a non dimenticare, a non, contrariamente a quello che fanno in Germania, a non dimenticare. Si può imparare una lingua nuova, si può vivere in un paese diverso, si può assimilare dei costumi e delle abitudini del paese che ci ospita, ma noi siamo africani e dobbiamo ricordarcelo, cercare di ricordarlo, trasmettere la nostra lingua ai nostri figli, finché dura.
Allora, ringraziando Marina Valcarenghi e Nicola Valcarenghi Scognamiglio, ricordiamo come si fa per iscriversi alle tre conversazioni che cominciano il 18 marzo. Il titolo è Loro e noi, l'Africa dell'esodo e l'Italia dell'approdo, le reazioni consce e inconsce a una situazione traumatica. La sede di incontri è organizzata da un gruppo di associazioni, l'associazione Tao Crescita Interiore, l'associazione Aini di Brescia, l'associazione Oceano del Chi di Firenze e il Canto della Terra. Come ultima informazione vi ricordiamo che il costo del corso è di 50 euro, ma per ogni informazione su come pagarlo potete rivolgervi a una delle associazioni che lo sta organizzando. Noi intanto stiamo preparando anche un'altra puntata con Marina e Nicola Valcarenghi sul tema di questo esodo che bisogna cominciare ad affrontare con molti strumenti, molti più di quelli che finora vengono generalmente utilizzati.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.